Benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con la dottoressa Florence Coglioni, glaciologa e paleoclimatologa dell'Istituto di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste. Buonasera, dottoressa Coglioni, come sta? Sono Caritina Kosulic.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, sappiamo che l'Antartide ha perso a luglio un pezzo di ghiaccio marino grande come il nostro paese. Quali sono le cause?
Ultimamente l'oceano circostante all'Antartide si è un po' riscaldato, ma di quello, la cosa di cui si parla dall'estate scorso non si tratta del ghiaccio terrestre, ma si parla del ghiaccio marino, che è lo strato superficiale dell'oceano che si congela d'inverno. E durante l'inverno, quindi questo inverno australe, non viene cresciuto quanto lo fa di solito, e diciamo che le cause per il momento sono sotto studio, però l'anno scorso già avevamo raggiunto un minimo, quest'anno è stato ancora di più, un minimo storico. Le cause sono un po' per il momento non conosciute, e quindi sapremo nei prossimi mesi in pratica.
E con quale probabilità si potrebbe ripetere questo fenomeno?
Questo appunto non lo possiamo dire, cioè per esempio abbiamo potuto cominciare a capire cosa succedeva nell'oceano Artico, a Polo Nord, soltanto dopo tanti anni in cui vedevamo che durante l'estate tutta la superficie, cioè una gran parte della superficie dell'oceano Artico si scioglieva e poi non ricresceva del tutto all'inverno successivo. Dopo qualche anno la statistica ci ha consentito di dire che effettivamente di l'Artico in modo sicuro stava perdendo sempre più ghiaccio. Per quanto riguarda l'Antartide è un po' più complicata la situazione, perché già di per sé l'Antartide ha un ghiaccio marino stagionale, ovvero che d'estate australe già in gran parte si scioglie. Quello che è successo quest'anno e anche l'anno scorso ora è troppo poco per dire sì, è una tendenza che si confermerà nel futuro. In realtà dobbiamo aspettare ancora 2-3 anni per veramente capire se questa tendenza si confermerà, e in questo caso sarà veramente drammatico, prenderemo lo stesso cammino che ha preso l'oceano Artico, ma per il momento un po' presto per dirlo.
E ci saranno conseguenze per l'ecosistema?
Sì, che il ghiaccio marino è una fonte di plancton e di alghe estremamente importante, che è comunque la base della catena alimentare di tutti gli organismi e mammiferi marini, no? Cioè le balene, altri pesci, eccetera. E quindi in più il fatto di diminuire l'estensione del ghiaccio marino influenza tantissimo anche il ciclo di riproduzione dei pinguini e degli pinguini imperatori, quindi certo avrà un impatto sugli ecosistemi abbastanza notevole.
E secondo lei si potrebbe paragonare la situazione antartica a quella dell'Artico, dove c'è una chiara tendenza della perdita di ghiaccio?
No, è troppo presto. Abbiamo bisogno di qualche anno in più per capire se veramente stiamo prendendo la stessa direzione che l'oceano Artico.
Ho capito. E che influenza hanno l'inquinamento ed il riscaldamento globale su questo fenomeno?
Allora, sull'oceano Artico sappiamo che il riscaldamento climatico prodotto dalle emissioni di carbonio amplifica il riscaldamento oceanico, perché l'oceano assorbe più del 90% dell'eccesso di calore che noi produciamo dovuto alle nostre attività industriali. Ma nell'oceano Artico ha un grande impatto questo, perché essendo tutto un oceano e non un continente, alla differenza dell'Antartide, L'oceano si congela d'inverno, diciamo, e lo spessore di ghiaccio può raggiungere un metro, due metri, e in alcune zone il ghiaccio che non si scioglie mai raggiunge anche più metri, cioè 4 metri, 5 metri. E il riscaldamento dell'oceano dovuto al riscaldamento globale fa sciogliere sempre di più diciamo il ghiaccio in Artico. Quando la superficie è libera di ghiaccio è molto più scura, quindi la differenza di una superficie ghiacciata che riflette quasi totalmente la radiazione solare, una volta che il ghiaccio scompare dalla superficie, l'oceano sottostante è molto scuro, il suo albedo è molto debole, quindi assorbe tantissimo calore in più, quindi abbiamo una ritorazione positiva. Ora, quello che succede in Antartide è diverso, perché prima di tutto il continente Antartide è un continente terrestre, quindi la calotta antartica è terrestre, e quella lì per il momento si scioglie poco in superficie, però l'oceano circostante che si sta riscaldando la sta facendo sciogliere un po' da sotto. Ci sono tanti settori, lo sappiamo, la penisola, il settore orientale, occidentale dell'Antartide, che sono molto colpiti di questo riscaldamento climatico, questo lo sappiamo. Per quanto riguarda il ghiaccio marino invece, quindi quello che succede questo inverno, che è al suo minimo, è difficile veramente dirlo, perché attorno all'Antartide è molto difficile ancora al giorno di oggi capire bene, predire l'atteggiamento del ghiaccio marino da una stagione all'altra. Quindi per il momento è un po' complicato dire che il riscaldamento globale è all'origine di questi due minima. Per quello noi diciamo che dobbiamo aspettare ancora qualche anno per confermare, diciamo, questa tendenza e anche trovare le cause sicuramente.
E il riscaldamento globale è un problema socio-economico. Si può cambiare radicalmente lo stile di vita?
Diciamo che ormai è un po' complicato cambiare radicalmente lo stile di vita. Io penso che tante persone non lo vorrebbero fare, però la cosa che possiamo fare sicuramente è ottimizzare l'utilizzo dell'energia che utilizziamo, investire nella ricerca di fonti alternativi, perché senza investire nella ricerca di fonti energetici alternativi non possiamo sostituire quelli che sono inquinanti, ovviamente. E quindi prendere coscienza anche del ciclo stagionale delle nostre risorse, eccetera. Quindi ci sono tante piccole cose che possiamo fare per ottimizzare il nostro stile di vita, piuttosto che di cambiarlo radicalmente, perché questo sarà un po' complicato, appunto, perché cioè non, se cambiamo completamente i settori economici impatterà tantissimo anche sulle persone stesse. Quindi diciamo che il moto dietro tutto sarebbe di veramente investire un po' nella ricerca di quello che permetterebbe di migliorare sostanzialmente l'utilizzo che facciamo dell'energia in generale e di diminuire l'inquinamento a livello globale.
E che ruolo giocheranno le energie alternative?
Questa è una domanda difficile, perché tutte le fonti di energie alternative non sono potenti diciamo quanto lo è per esempio l'energia a base di carbone o altro. Cioè, ci sono tanti paesi come la Francia, come il mio per esempio, che hanno investito molto sull'energia nucleare anche. Il problema dell'energia nucleare è che ancora non abbiamo il controllo sul ciclo dei rifiuti nucleari, però comunque è un'energia che non produce carbonio, quindi diciamo che è un'energia che io non voglio promuoverla, però diciamo che tutte le energie non si valgono sicuramente. Allora non possiamo ricoprire per esempio il nostro territorio, cioè i nostri territori di eoliche per esempio non ha senso, perché non sono potenti abbastanza per veramente fornire a tutte le città in bisogni energetici, però ci sono vari sistemi, no? Cioè come sfruttare le onde, sfruttare il sole, eccetera. Soltanto che io ripeto, senza un investimento nella ricerca di queste fonti non le possiamo migliorare, non possiamo potenziarli, quindi dipende proprio da dove lì si vuole investire in pratica. Certamente nel futuro dobbiamo trovare una fonte alternativa, perché prima o poi non potremo più recuperare tutte le risorse di olio del pianeta sicuramente.
Ma allora è una decisione politica quella?
Sicuramente non è una decisione scientifica, se vogliamo sicuramente migliorare queste cose la politica deve giocare un grande ruolo, anche le imprese che sono alla base di questi sistemi più innovativi, cioè, quindi anche lì è uno sforzo che ogni paese deve fare e collettivamente sicuramente aiuterà tantissimo, però dobbiamo stare attenti che i sistemi che sviluppiamo non siano a scapito di altri paesi da dove per esempio recuperiamo le risorse necessarie a costruire batterie eccetera, quindi perché questo ha anche un altro impatto sociale importante.
E cosa bisogna fare perché la situazione non peggiori?
Beh, è la stessa cosa che abbiamo appena detto, cioè se noi a livello di ogni città vogliamo veramente migliorare le cose, dobbiamo influenzare le politiche territoriali, perché le politiche nazionali saranno influenzate una volta che i territori avranno applicato le loro politiche ambientali localmente, perché ormai a livello di Stato è complicato prendere una decisione. Quindi l'unico modo di pressione che abbiamo è proprio a livello locale, nelle proprie città. E a livello globale è un'altra questione, siamo nelle altre sfere della geopolitica e questo è più complesso. Ma io penso che il singolo nella propria città può influenzare le decisioni che vengono prese su come vengono investiti i soldi che ogni cittadino dà alla propria città. E quindi soltanto così potremmo veramente fare cambiare le cose. Ma io lo vedo, io abito a Trieste e vedo comunque che le persone piano piano stanno seguendo un po' questa strada e quindi sono sempre più curiose rispetto ai vari investimenti che la città fa, all'impatto ambientale che queste opere hanno, eccetera. Quindi è un po' lenta, è forse troppo lenta la rivoluzione in quel senso, ma dal mio punto di vista e non solo dal mio punto di vista questi cambiamenti possono avvenire soltanto a livello locale.
Allora, dottoressa Coglioni, noi la ringraziamo di questo collegamento. Sarà dunque a presto.
Grazie mille.